pagina delle 11:45. Il nostro presente è così progredito che gli occhiali computerizzati non sono più una novità, ma il nostro presente è così arretrato che le molestie contro le donne in quanto tali esistono ancora. Questi due fatti convergono in un oggetto che esiste da alcuni anni e che sta diventando sempre più comune, i cosiddetti occhiali intelligenti oppure occhiali digitali. Un esempio su tutti di questa proliferazione: Meta ha lanciato 3 nuovi modelli di occhiali intelligenti, uno a settembre 2025, uno ad ottobre e un altro ad aprile, mentre Apple, che sta sviluppando proprio in questo periodo dei modelli che possono essere competitivi. Ma con la loro diffusione sono proliferate anche delle problematiche, delle controversie. Si parla infatti di metodi artigianali per nascondere le luci che segnalano l'attivazione della telecamera, per esempio. Persone filmate per strada senza consenso, video pubblicati su internet per estorsioni o semplicemente per vanto, ovviamente tra mille virgolette. Che tipo di violenza quindi si attiva tra chi fotografa e chi è fotografato? E cosa succede quando queste immagini incontrano la rete? Noi proviamo a discutere di questi temi con Claudia Attimonelli, che saluto e ringrazio tanto. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Dunque, lei è professoressa di studi visuali e di cultura digitale all'Università Aldo Moro di Bari. Tra i suoi saggi che ha scritto citiamo quello in collaborazione con Vincenzo Susca, Un oscuro riflettere, Black Mirror e l'aurora digitale, uscito per Mimesis. Claudia Attimonelli, tenendo conto ovviamente delle dovute differenze legate ai contesti e alle persone coinvolte, ma quando si scatta una fotografia o si fa un video, anche all'interno di una situazione consenziente, che rapporto si crea tra chi riprende e chi è soggetto della ripresa dal punto di vista sociale, psicologico, antropologico?
Dunque, vorrei dire che questo tipo di rapporto che noi stiamo analizzando in questi tempi, perché diventa sempre più complesso e sempre più invadente, nasce effettivamente più di 150 anni fa, e la nascita della fotografia ci ha messo sin dall'inizio di fronte a questa violenza di uno sguardo che viene prodotto da una macchina, e quindi è come se ci fossimo abituati nel corso del tempo ad interagire con questa macchina, godendone moltissimo rispetto a tutti i benefici che la nostra rappresentazione fuori di noi attraverso una fotografia ci può effettivamente dare, e veniamo messi di fronte ai problemi, agli svantaggi di questa invasione dell'occhio meccanico nel momento in cui effettivamente sembra che vengano meno dei rapporti di consenso. Effettivamente questi occhiali, che vengono definiti smart, ma dobbiamo sempre poi ricordarci che la parola smart è vero che vuol dire intelligente, ma vuol dire anche furbo. Spesso nella cultura digitale, quando parliamo di smart city, smart glasses, stiamo in qualche modo edulcorando un concetto che è molto più complesso e molto meno chiaro di quello che questo termine ci farebbe pensare. Quindi questi occhiali, che sembra che possano essere una possibilità di vedere in maniera più aumentata la realtà e quindi di godere anche di ciò che noi guardiamo attraverso registrazioni, attraverso fotografie, nascondono il fatto che tutto quello che avviene non avviene semplicemente tra chi fotografa e l'oggetto fotografato, ma si rientra in una estremamente stratificata e complessa piattaforma, i cui termini del servizio, tra l'altro, noi li accettiamo nel momento in cui sottoscriviamo il contratto, e che dunque sa significare che noi diamo per scontato che dietro tutto questo scambio di dati non vi sia alcun problema. In realtà c'è anche qualcuno che sta lì ad esaminare le fotografie che vengono scattate o i video che vengono registrati, cioè ci sono degli operatori umani oltre che dei sistemi automatici. Dunque intervengono talmente tanti fattori così complessi dietro ad una semplice fotografia che il soggetto umano ormai è quasi portato a dare per scontato che in un qualche modo questa violenza potrebbe capitare, la potremmo subire. Questo per me è il nodo centrale delle condizioni in cui ci troviamo, cioè il fatto che diamo per scontato, firmando quel contratto, che forse questi dati potrebbero essere utilizzati, che forse qualcuno potrebbe farne un uso non consensuale, ma magari non ci capiterà mai. E dunque si tratta di comprendere quanto siamo ormai portate come persone ad abbandonare un po' quel livello di privacy e di intimità fin quando questo effettivamente non lede la nostra identità e dunque si creano complessi problemi che non sono neanche gestibili dal punto di vista legale, perché non ci sono ancora effettivamente dei termini ben precisi che determinano quali siano i confini entro cui una fotografia che io ho preso per strada posso poi postarla, per esempio, sul mio profilo social.
Sappiamo che in Svizzera le riprese video non possono mai essere pubblicate senza il consenso, a patto che non ci sia, diciamo, un interesse pubblico preponderante, ma anche senza entrare all'interno delle questioni giuridiche e senza anche entrare direttamente nell'ambito della diffusione illecita di immagini su internet, immagini intime di cui purtroppo ci parla l'attualità anche con piattaforme come mia moglie. L'esistenza di uomini che presentano immagini di donne al pubblico non è una novità. Per esempio, nella storia dell'arte si tratta di una costante che si radica spesso nella costruzione retorica della donna come musa ispiratrice, un ruolo che oggi è stato decostruito fortunatamente dai femminismi. Ma come possiamo mettere in relazione, se possiamo farlo, gli occhiali cosiddetti intelligenti e questa storia occidentale delle immagini?
È un lavoro molto molto lungo. È come se si trattasse di due strade che hanno due velocità molto diverse tra loro. Da una parte ci sono delle conquiste che sono state fatte da parte delle donne di acquisizione di una libertà, di un'autonomia, secondo la quale l'esposizione del corpo è frutto di una grande conquista e anche di una possibilità di espressione che non dovrebbe essere assolutamente lesa da uno sguardo maschile che tende ad oggettificare quel corpo. Però vorrei rendere il discorso leggermente più complesso, perché è pur vero che nel momento in cui il corpo si trova in una condizione di essere fotografato, inevitabilmente diventa un'immagine sulla quale insiste uno sguardo e non è detto che quello sguardo sia uno sguardo neutro. Dunque, probabilmente noi avremo bisogno sempre di più di un'educazione alle immagini, sin dall'età scolare, prescolare, che faccia sì che intanto si stabilisca una distinzione tra il corpo in carne ed ossa e il corpo, quello che io e Susca abbiamo chiamato corpo elettronico. Questa distinzione fa sì che sempre di più iniziamo a familiarizzare col fatto che noi saremo sempre più esposte a queste violenze penetranti di sguardi al di là della nostra possibilità di controllare che fine faccia la nostra immagine una volta che questa circola in rete. E dunque, se da un lato dobbiamo proteggere soprattutto le persone più piccole, quelle più fragili, nella loro inconsapevolezza della fine che possono fare le loro immagini mentre si trovano a giocare con questa bellissima possibilità che tra l'altro abbiamo, cioè di giocare con la nostra vita elettronica, nello stesso tempo dovremmo costantemente, ma questo deve essere un esercizio molto profondo, molto consapevole da parte dei luoghi istituzionali di formazione, perché le famiglie non sono in grado ancora di fare un ragionamento così fondato sui media, sulla corporeità, sulla autonomia del corpo della donna, di acquisizione di una consapevolezza tale per cui, piuttosto che sentirsi vittime e dunque subire gravissimi momenti di furto di immagini non consensuali, si acquisisca una capacità sempre più solida di denunciare l'assenza di questo consenso e anche in un qualche modo di prendere le distanze da quel corpo elettronico del quale effettivamente la nostra fine sarà sempre di più mescolata nell'internet e dunque saremo sempre meno in grado di controllarla. È proprio un bilanciamento tra la capacità di abbandonare una vecchia idea di privacy che era pre-fotografica, era la privacy di un corpo che non veniva espresso al di là della propria identità in carne ed ossa. Adesso che abbiamo a che fare sempre di più con immagini digitalizzate, non possiamo attuare lo stesso tipo di controllo e di questa mancanza di controllo dobbiamo iniziare a prenderne atto, anche facendo sì che questo sguardo maschile venga tutte le volte inchiodato alla sua responsabilità, perché è anche vero che purtroppo la circolazione di immagini spesso viene anche favorita dal fatto che gruppi di uomini tra di loro, piuttosto che vigilare, studiare sulla non necessità di condividere immagini private di altre donne, alle volte ci scherzano e questo diventa come un'abitudine sulla quale invece dovremmo iniziare a essere molto rigidi e soprattutto in questo anche l'educazione in famiglia penso che sia importante, soprattutto in tenera età.
L'importanza dell'educazione alle immagini anche attraverso la presa di consapevolezza dell'importanza di rintracciare in modo serio le responsabilità. Con Claudia Attimonelli, professoressa di studi visuali e di cultura digitale all'Università Aldo Moro di Bari, abbiamo cercato di mettere a fuoco questo legame molto complesso che c'è tra fotografia, tecnologia, abusi della privacy, anche disuguaglianze sociali, a partire proprio da un oggetto che sta diventando sempre più diffuso, gli occhiali digitali. Però abbiamo visto con Claudia Attimonelli che questa è una storia molto molto lunga che inizia più di 100 anni fa con la violenza di uno sguardo prodotto dalle macchine. Grazie infinite Claudia Attimonelli, una buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata a tutte voi.